dopo queste atmosfere che ricordano anche sicuramente un altro grande conterraneo di Martini, cioè Gustav Mahler, specialmente in alcuni punti avete sentito questi strani accostamenti quasi cozzanti l'uno con l'altro di melodie, note, di passaggi consueti, insieme ad asprezze invece del tutto eccezionali. Eccoci un altro punto, un altro caposaldo della letteratura del Novecento. La sonata per violino e violoncello di Maurice Ravel, o meglio duo, come l'aveva chiamato prima lo stesso Ravel. Una gestazione abbastanza lunga, 2 anni. Ravel era già afflitto da problemi nervosi, avrà anche un incidente in automobile di cui rimarrà vittima, sembra non aver avuto conseguenze rispetto alla malattia nervosa, ma i due fattori comunque interferirono l'uno con l'altro ad una operazione al cervello e morì il 28 dicembre del 1937 in assoluta incoscienza, senza riprendersi ma senza soffrire, e quest'anno appunto ormai a 80 anni dalla sua morte con tutta libertà possiamo anche eseguire la sua musica scaduti appunto i diritti d'autore. Ecco un vero gioiello, ma difficile anche, una asprezza da gustare, perché come dice il programma di sala, musica scritta per la difficoltà, per rendere difficile, e Ravel aveva un gusto, certo dell'eclettismo, ma anche del dettaglio, del particolare, della musica, della nuova trovata, e questo gli piaceva immensamente. Abbiamo la fortuna di avere la testimonianza per questo brano di alcune indicazioni dello stesso Ravel fornite alla violinista che lo eseguì per prima insieme al violoncellista maresciallo, e cioè Hélène Jourdan-Morin, che appunto scrisse un libro su Ravel e parla di questo incontro e dei suoi appunti. Ravel studiava con loro battuta per battuta questo brano, e gli appunti che ci sono rimasti guidano anche il nostro ascolto di questa sera. È certamente un lavoro che ha da una parte un omaggio alla tradizione da poco rinnovatasi, è omaggio a Claude Debussy, ma non ha niente di Debussy, non ha niente di impressionismo, di simbolismo sonoro. È il Ravel più duro, che torna come all'inizio al suo sperimentalismo di forme, che porta veramente al parossismo tecnico, espressivo e virtuosistico i due strumenti. E infatti una espressione che andava coniata dalla stessa Morange di allora, e non si rendeva conto come mai in quest'opera Ravel volesse far suonare il violoncello come un flauto e il violino come un tamburo. E anche il musicologo Jankelevich ha questa espressione: l'archetto si trasforma in una specie di bacchetta da tamburo. Vedete degli effetti, dei saltelli, e tutto ciò che correda la possibilità di uno strumento, dei pizzicati, degli armonici, suoni sfiorati, appunto emessi come se fossero flautati, lontani, non corposi, suono dell'armonico, oppure violentemente battuti con l'arco verso la parte iniziale, cioè il tallone. Si articola in 4 movimenti e, dicevo, abbiamo il privilegio di avere da vicino le note, le impressioni di Ravel e soprattutto le immagini. Non pensiamo che sia musica cerebrale, astratta, fatta con il gusto di stupire o quanto di esercitarsi qualcosa di difficile, quindi destinata agli intenditori. Certo non facile, per un'accoglienza assolutamente non trionfale, anzi, si parlò di massacro, addirittura qualcuno parlava di musica alla moda, di snobismo, di stonature intenzionali. Intenzionale effettivamente è l'urto leggero che si avverte in ogni brano, che si rivela immediatamente nel tema del primo ascolteremo, il primo allegro. Conteste stonature avevano un effetto inatteso, vennero attribuite senz'altro all'orecchio non troppo raffinato dei due infelici interpreti, qualcuno ne riferì discretamente a Ravel. Ravel scrisse allora alla Morange questo biglietto, ironicamente: secondo certa gente, non so quale, io avrei detto in giro che l'esecuzione del duo è stata un autentico massacro. Tutti naturalmente conoscono invece la mia vera opinione, a cominciare da lei e da maresciallo per la giornalista. Immagino quindi che simili rivelazioni non abbiano troppo rattristato nessuno dei due. D'altronde, sono venuto a conoscere contemporaneamente che sono in procinto di partire per l'Africa, infatti che durava viaggio in Marocco, questo era vero, di prendere moglie, cosa assolutamente importante, anche se non si è specificato quale dei due avvenimenti avrà precedenza. Ravel aveva una sorta di pungente ironia e anche di rappresentazione di se stesso, di atteggiamenti quasi clowneschi a volte, o infantili. In fondo lui c'è una vera anima di fanciullo. Spesse volte curvava la schiena, alzava misteriosamente il dito verso il naso, incupiva lo sguardo e credeva nella sua stessa metamorfosi, come un bambino. Si divertiva lui per il primo ed era certo che la sua voce rauca e cavernosa ci avrebbe fatto trasalire. Ricordiamo che una delle opere più belle, più straordinarie del Novecento è appunto Lampane Sortilegi, il bambino e i sortilegi di scherzi, data a Monte Carlo nel 1925, diretta dal grande De Sabato, con un successo straordinario ancora oggi in tutto il mondo. Ma veniamo al nostro brano. È un brano classico, nel senso che ha una perfetta rifinitura formale. Nulla, assolutamente nulla, è lasciato a caso. È assolutamente perfetto. E lo sentiamo, anche se non afferriamo tutti i particolari, di cui illuminiamo solamente qualcuno. Questa è la forza intrinseca della musica di Ravel. Perché Ravel amava il passato. Couperin, amava Racine, amava Mozart, amava la perfezione in modo tutto francese, anche un po' sensualmente, anche un po' superficialmente, brillantemente se vogliamo, ma da vero artista con una raffinatezza di tratto e di pacatezza veramente squisita. E un ultimo esempio prima di entrare nel vivo, per dire l'attenzione al dettaglio, al particolare. A volte proprio come un dilettante, come uno che ascolta la musica non sapendo di musica e lo colpisce, ci colpisce un particolare. Ravel, pur essendo musicista, era così. La violinista di cui parlavamo, questa Morange, esegue una sua berceuse scritta sur le noms de Forêt, grande suo maestro, commissionata dalla Revue Musicale per onorare la memoria del maestro appena scomparso. Egli la fece ascoltare. Appena gli riposto il violino, egli si limitò a domandare. Mi dica un po', come riesce a ottenere una sonorità da quarta corda, la corda sol grave del violino, su quel fa acuto del cantino? Avrei potuto massacrare l'inizio della berceuse senza che egli se ne accorgesse, ma ad ogni nuovo ascolto l'attesa di quella nota debole era l'unica cosa che lo interessasse. Aveva scoperto una sonorità sconosciuta e ciò gli procurava una felicità immensa. Quindi lui si dà a pensare, come tante volte noi siamo invece adusi a che il compositore ami tutti i particolari, l'esecuzione perfetta. No, a volte discute molte cose, corregge. Debussy correggeva moltissimo. Toscanini, quando dirigeva la Mer, i suoi schizzi sinfonici, andava sempre con sotto braccio la partitura di Debussy, perché ogni volta che Debussy ascoltava, correggeva, portava delle modifiche, quindi niente di più lontano da ogni filologia, perché l'arte è continua di venire, e se questo è un tratto del carattere dell'uomo del Novecento, è proprio di un'attesa di qualcosa che si deve compiere, insieme magari al rifiuto sbagliato del passato, ma un'attenzione, pensiamo ai futuristi, pensiamo a tutti i movimenti nuovi che guardano appunto alla città futura, boccioli, le forme di venire che non sono più quelle, ma sono ancora quelle del passato, perché affondano in un passato da cui non possono assolutamente astrarsi totalmente. Allora ascoltiamo, come prima vi date questo ascolto, da questa volta dall'immagine bellissima, sentirete anche semplice, infantili quasi, dello stesso Ravel, il duo del violino e violoncello, appunto eseguito al violino da Carlo Lazzaroni e violoncello da Marco Ravaelli. Ascoltiamo le prime misure, le prime 12, inizia in modo soave, come se appunto fosse, ricordate ad esempio, il violino qualche cosa di assolutamente contrario al suo solito, e il violoncello invece che fa da protagonista. Qui il violino invece che fare la melodia accompagna. Parte il violino e il violoncello, esegue quello che chiameremo il primo tema di questo movimento, molto semplice, lineare, sembra di non essere davanti a nulla di misterioso, ma il problema verrà poi più avanti. Questo inizio ha un accalorarsi che segue subito dopo. C'è una drammaticità di questa musica che sembra invece tutta calligrafica, scritta per il gusto di fare qualcosa di bello, di perfezione, di qualcosa di perfetto esternamente. E proprio a un certo punto il violoncello sugli questi armonici suoni appunto, flautati, quasi soffiati, che hanno un effetto di cosa di lontano che vengono particolarmente bene sul violoncello, il violino introduce una melodia che discende dolorosamente, cromaticamente. E qui parla addirittura di Ravel, di qualche cosa di drammatico, che subito però si scioglie, come se fosse un canto popolare, un'allegria di contadini. Ascoltiamo questo punto che sembra drammatico e che poi si scioglie invece una parvenza di armonia, di felicità ritrovata. Ascolterete come quasi uno strumento diviso in due, pizzicati, violenti, che rimbalzano dall'uno all'altro strumento in un'ondanza veramente vorticosa. È una serie, una girandola di pizzicati. E a un certo punto ecco il colpo di genio, ecco come se a Ravel prendesse la mano un'altra idea, un'altra suggestione, la suggestione jazzistica. Ascoltiamo questo punto dove il violoncello pizzicato dà veramente l'idea di un blues, di un boogie woogie, o comunque chiaramente dell'influenza della musica afroamericana, in cui il violino si sovrappone con un fare quasi da clownerie molto familiare, vabbè, i francesi di quel periodo, come se ci trovassimo di fronte a una specie di café chantant, appunto di quei posti dove si sente suonare la musica, si sentiva la musica e cominciava a venire da oltreoceano. Ascoltiamo questo punto. A questo segue il terzo movimento, la in lento. E qui, per chi conosce, si può riandare a quello che sarà poi il trio bellissimo, con violino e violoncello e pianoforte dello stesso Ravel, altro capolavoro assoluto, caposaldo della letteratura musicale di tutti i tempi. Qui il violoncello è solo. Solo ma non, come abbiamo ascoltato all'inizio in Martino, subito accompagnato dal violino in controcanto, veramente solo per una decina di battute. E lo strumento a voce solo ci fa andare subito immediatamente al grande genio dello strumento solistico del violoncello, e cioè Johann Sebastian Bach. Subito la nostra mente va alle suite del violoncello solo, e quindi torna indietro come un passato lontano, come un canto gregoriano che venga appunto da regioni remotissime. Il violoncello evoca questo con i suoi salti molto contenuti, non ci sono intervalli che diano fastidio, che siano dissonanti. E poi entra il violino, una regione scura sulla quarta corda, cioè sulla corda che ha le sonorità più pratiche, più dense anche, più drammatiche. Ascoltiamo questo inizio come se fosse l'indice di una solitudine, altro tema, altro punto dell'uomo del Novecento, la solitudine di fronte al suo destino. Perso il fondamento, perso il senso del rapporto, spesso l'uomo è solo, solo di fronte a se stesso, le cose agli altri, e cerca la compagnia, infatti, il violino, arriva come a dargli sostegno, ma riprende il suo stesso motivo. Sembrano due solitudini insieme che si accostano, cercando, certo, in cerca di una risposta alla loro domanda. Ascoltiamo. Umana propria del violoncello, che è simile al baritono, alla voce dell'uomo, del maschio, comunque dell'essere, come si sente in tutta la sua vibrazione, il corpo del violoncello è lungo, le corde pure, è certamente diverso dal violino, ma il violino come lo imita, e nell'entrata che sentirete rifà le stesse note in ottava diversa accompagnando il violoncello. Ma questo non basta. Dopo poche misure, i due strumenti insieme tendono con un parossismo sonoro davvero forte, e Ravel diceva è come un'immensa arcata, un parossismo da disperazione. E i due strumenti arrivano a un punto culminante in cui veramente sembra non si possa andare avanti, e allora tutto si scioglie, come sempre dice Ravel, un paesaggio di sogno. Il violoncello su ottave alternate accompagna il violino, ricama insieme questa bellissima melodia, che poi viene presa dal violoncello, chiara e immateriale, come dice lo stesso Ravel. Ascoltiamo questo punto di crescendo, di tensione tutta umana, tutta piena di nervi e di sangue, che potremmo dire anche nostra. L'insoddisfazione, non potersi fermare su un punto. E ripartono allora i due protagonisti, dice, aumentando e animando fino a un certo punto, i due ancora riprendendo il motivo e con una esasperazione, come la chiama Ravel. Il violino, ti dice, trascina il violoncello e lo apre, lo trascina in sonorità assolutamente pericolose. Parla di intervalli di settima maggiore, intervalli molto ampi e molto, molto, molto dissonante. E poi ho un'immagine castica molto forte, come un gioco di belve, la giovane tigre e il grosso leone. Sentite come Ravel descrive questo passaggio, che possiamo figurarci. È un gioco di belve, dove le armonie si dilaniano a vicenda stridente. Finalmente la giovane tigre respira, si ammansa e le sue pose successive inducono il leone maggiore indulgenza. Il tema riprende, nobile e placato. Le belve si addormentano. La spiegazione di questo furore musicale si può forse trovare in quanto Ravel scriveva l'amico Roland Manuel mentre era intento a comporre. In quella lettera il maestro racconta le mille complicazioni, i fastidi, le preoccupazioni, che sembra qui un po' prosaico, ma è vero, provocate dal trasloco a Monfort. Avevano invitato per la sua malattia nervosa a cambiare di nuovo. E quindi verso la fine esce a dire, d'un tratto, l'andante, come chiamava lui, del duo triste e oscuro all'inizio, si scatena sul ponticello, verso la metà del brano. Il ponticello per la zona di estrema tensione, quintale, sulle corde di violoncello, ci tenete chi su quelle violine, dove c'è tutto quel suono che diventa aspro che si suona vicino a quella zona. E dopo il lento, il vif, il finale. Anche qui inizia il violoncello da solo, ma il clima totalmente cambiato. C'è quasi un senso di divertimento o di irrisione. Ravel diceva come un coniglio meccanico. Ascoltiamo questo enuncio, un tema che poi fedelmente riprende il violino a due ottave sopra, come è effettivamente nella musica. Ed ascoltiamo poi invece un passaggio, anche questo caratteristico, questo è il primo tema, chiameremo questo secondo. È una frase disinvolta, dice Ravel, alla buona, non particolarmente compresa, e in particolare fatta sul trillo, su un suono che viene appunto modulato in questa zona alta, abbastanza del registro del violoncello, dal violino invece nella regione più grande. Ascoltiamo. Sempre Ravel chiama il suo terzo tema. Molto bella questa definizione, un racconto di una storiella sapiente con scoppiettii di risa contenute. Cosa saranno questi scoppiettii? È dato dal pizzicato. Prima comincia il violoncello nella regione bassa e poi riprende invece in pizzicato la stessa melodia, mentre il violino disegna come degli arabeschi sonori, come se fosse un'arpa, prima facendo dei tremoli e poi invece andando su e giù con l'arpa sulla cordiera. Ascoltiamo. Ma il finale, che non ci aspettiamo, è veramente travolgente. Non svegliamo, non lo facciamo sentire prima per turbare la sorpresa, ma dice Ravel, il finale va terminato nella follia del parossismo ritmico, con grandi colpi d'arco per affrontare le semiminime serrate a canne dell'ultima pagina, dove cioè le note si rincorrono come se fossero appunto, assecondandosi, inseguendosi l'uno all'altro come una caccia. E prima di ascoltare un pensiero che viene, non conclusivo, ma come apertura di questa città futura. E come diceva, scriveva Mondor a proposito di Mallarmé, egli, Ravel, è in attesa della perfezione. Evoluzione costante, indice di gioventù per lui. È come se con questa composizione, tornando al suo inizio, avesse come voluto dare una cifra del suo stato d'animo. E in fondo in questo è classico. Bach in fondo aveva questa stessa propensione. Le composizioni di Bach rivelano sempre un formulario in cui ci si può aspettare vedere descritta con la fatalità angosciosa che siamo in concerto per violino e basso continuo. Oppure con quelle formule tanto care a Albert Schweitzer, che ha scritto un grande libro, musicista poeta su Bach, in cui vede Bach usare delle formule proprio armoniche e melodiche per ridestare nell'ascoltatore e a se stesso, prima di tutto, un certo stato d'animo. Ma non è solo uno stato d'animo, perché la musica, come tutta l'arte, è un modo di vedere e chi veramente la serve, come diceva il grande concetto marchese, la serve ardentemente, con amore. L'arte, diceva, non ha bisogno di essere di qualcuno che lì si inginocchia. Ha bisogno di uomini riverenti, ma bensì di uomini commossi. E Ravel è stato questo, come esempio, come persona in tutta la sua vita. E pur con i dilemmi, con le lacerazioni che la sua musica indica, ci lascia come un segno di positività, di apertura verso qualcosa di futuro, che comunque nel passato ha una sua salda radice. Buon ascolto.